Rassegnati Sport, l'appuntamento sportivo con Fuori Aula Network.
Bentornati tutti con l'appuntamento di Rassegnati Sport, l'appuntamento sportivo di Fuori Aula Network, e cominciamo subito forte con l'appuntamento con il CUS di Verona. Emanuele, oggi chi c'è qui in regia verde rossa con noi?
Qui oggi con noi in studio per il CUS Verona c'è Chiara Rizzardo, giocatrice del CUS Verona Volley. Ciao Chiara.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Fuori Aula Network.
Cominciamo subito con la prima domanda. Volevo chiederti un tuo parere, insomma, su come è andata la prima giornata di campionato, visto che è stata proprio la settimana scorsa. Com'è andata?
Beh, innanzitutto abbiamo giocato la prima partita di campionato proprio mercoledì scorso in casa ed è finita 3-2, quindi una partita combattutissima, purtroppo persa all'ultimo set, ma devo dire che la squadra si era portata alla gara molto positivamente, anzi ha avuto carattere, difesa, voglia di fare, punto su punto, combattere gli avversari fino alla fine. Purtroppo gli avversari erano difficili da battere perché avevano molta esperienza e l'età molto più grande della nostra, e quindi ci ha messo un po' in crisi in alcuni passaggi della partita. Però devo dire che mercoledì prossimo, quindi tra 2 giorni, avremo la possibilità di riscattarci per andare a giocare a Sant'Ambrogio di Valpolicella contro il Volley La Vetta.
Sì, insomma, sicuramente avete la possibilità comunque di rifare, comunque appena iniziato anche il campionato. E cosa ci dici invece delle altre selezioni di volley del CUS, soprattutto magari quella maschile, un po' di fare il punto, ecco.
Allora, al CUS Verona Volley abbiamo tre categorie, 2 femminili ed 1 maschile. Abbiamo la categoria maschile in Serie D, quindi in regione, mentre la femminile ha la seconda divisione e la prima divisione. La maschile devo dire che sta iniziando il campionato molto bene, anzi ormai siamo già ci sta aspettando la 5ª giornata di campionato ed è 3ª per ora in classifica, quindi ha fatto un bellissimo inizio.
Fa sicuramente piacere.
Esatto, assolutamente, anzi congratulazioni a loro e in bocca al lupo per il campionato. E, essendo una nuova, è una neoimmessa in regione, quindi devo dire sta avendo i risultati sperati.
Beh, davvero, davvero un gran risultato, direi. E poco fa, cioè, prima di questa intervista, ci avevi accennato che la vostra sezione volley comunque conta tutti studenti universitari, sbaglio?
Allora, devo dire che essendo CUS, quindi Centro Universitario Sportivo, la maggior parte degli atleti è universitaria, quindi cerca di bilanciare sia l'università che lo sport. Cerca di, come io sono studente di scienze motorie al primo anno magistrale, porto avanti sia la carriera da studente che la carriera, se si può parlare in questo gergo, sportiva. Quindi sì.
Sì, poi come ci avevi detto anche prima, diciamo, tu fai anche quasi una vita al Gavagni, perché appunto tra Università di Scienze Motorie, che si trova a Borgo Venezia, e gli impianti in cui giocate, insomma, sei praticamente sempre lì.
Assolutamente, la mia giornata si focalizza al Centro Universitario Sportivo di Borgo Venezia. Tra l'università, le partite, gli allenamenti, io sono quasi sempre lì, infatti la mia vita è lì.
Prima ci siamo detti, Chiara, che il volley, in particolar modo il volley targato CUS Verona, ha avuto una rinascita piuttosto recente.
Assolutamente sì, è il quarto anno di fila che esiste il CUS Verona Volley. Io ho giocato praticamente 3 anni su 4, ho fatto il primo, ho saltato il secondo e il terzo e il quarto. Quindi conosco il CUS da quando è nato nell'ultimo periodo, e devo dire che in questi anni ha fatto un bel percorso. Ha avuto delle promozioni, la maschile è arrivata fino alla Serie D, la femminile ha avuto promozione da 1ª divisione passata in 2ª divisione, quindi stiamo sperando di portare avanti sia il livello che vogliamo migliorare anno per anno, che è comunque qualità di gioco e attività sportiva per gli studenti.
Insomma, ci sono tanti obiettivi da raggiungere e ti chiedo quindi quali sono le prospettive per il futuro per quanto riguarda il campionato, ma anche i campionati nazionali che si svolgeranno più avanti.
Assolutamente, obiettivi ce ne sono tanti. Il primo è fare sport anche a livello per gli studenti universitari. E il secondo obiettivo è mantenere la categoria e, se possibile, magari anche provare a cercare la promozione nelle categorie maggiori. Per i campionati nazionali universitari li ho svolti, ho provato a fare le qualificazioni nei 4 anni passati e speriamo quest'anno che vada meglio e di riuscire a portare la pallavolo femminile anche ai campionati nazionali universitari che si terranno verso aprile-maggio.
Benissimo, quindi colgo l'occasione insomma per farvi un in bocca al lupo e soprattutto anche per invitare tutti voi che ci ascoltate ad andare a vedere queste ragazze, ad andare a vedere anche ovviamente le selezioni maschili. Dove possiamo venire?
Assolutamente sì, anzi dovete venire al palazzetto Gavagnin. Allora abbiamo la seconda divisione che gioca di solito il mercoledì sera, un mercoledì siamo in casa, un mercoledì siamo fuori, quindi dovrete vedere il campionato, e la prima divisione gioca il venerdì sera invece, sempre un venerdì sì e un venerdì no. Invece i maschi giocano il sabato sera, quindi in una settimana avete la possibilità di venirci a vedere quasi 3 volte alla settimana se siamo tutti in casa, quindi assolutamente, anzi più il pubblico è presente e più ci dà la carica per giocare meglio e portare a casa la vittoria.
Assolutamente, quindi andate numerosi, e con questo siamo in chiusura. Grazie Filippo, grazie Chiara,
grazie a voi
e appuntamento al prossimo appuntamento con il CUS Verona.
Bene, quindi dai, adesso torniamo al nostro consueto recap del weekend sportivo veronese e cominciamo con l'Elias Verona, che ha centrato una grandissima e fondamentale vittoria anche in ottica salvezza contro la Fiorentina con un risultato di 1-0 a segno di Carmine, e di questa partita ce ne parla il nostro Edoardo. Ciao Edoardo intanto.
Ciao Filippo. Terza vittoria nelle ultime 4 partite per l'Hellas, che batte la Fiorentina grazie a una rete di Samuel Di Carmine. Sembra quindi finalmente che si sia sbloccato l'attacco giallo-blu. Con questa vittoria l'Hellas cavalca proprio la Fiorentina in classifica. E durante la partita si è vista una sola squadra in campo, quella di Mister Juric, mentre la Fiorentina non ha prodotto alcuna idea di gioco, anche se bisogna dire che è pesata e si è visto l'assenza di Chiesa per tutti i 90 minuti e anche l'infortunio di Pezzella in avvio di gara, e adesso si può vedere in modo più tranquillo la sfida di sabato ancora in casa contro una Roma, una classifica che fa stare tranquilli i ragazzi di Mister Juric, nonostante che il campionato sia ancora lungo.
Sicuramente questa vittoria comunque ha permesso a Verona di ottenere un margine importante comunque sulla zona salvezza, anche se ci sono tante squadre che devono ancora giocare, penso alla SPAL e al Genoa e al Lecce anche, che hanno inviato la partita ieri. Comunque insomma in questo momento il Verona ne ha ben d'onda, diciamo, di credere, diciamo, di poter comunque gestire questo vantaggio per come sta giocando anche in questo momento. Finora ha sempre interpretato meglio le partite. Una vittoria questa che ovviamente, insomma, viene dedicata anche una figura importante, importantissima per questa città, che è Roberto Pugliero, che purtroppo questa settimana è venuto a mancare all'età di 73 anni, e quindi insomma mi piace anche pensare comunque che l'impegno, grande impegno ieri profuso dagli uomini di Juric sia anche stato in funzione comunque, insomma, di voler onorare al meglio la memoria di un grandissimo, una figura, una delle figure più importanti sicuramente nell'immaginario culturale di questa città, l'uomo comunque la grande voce dello scudetto dell'Hellas. E quindi anche noi di Fuori alla Netto, di Rassi Antisport, ci teniamo a ricordare sicuramente una figura così importante. Quindi Verona che quindi anche per Roberto dedica una grande vittoria. Passiamo ora al Chievo, che sarà impegnato questa sera alle 20:45 sempre in casa con la Virtus Entella, e ce ne parla il nostro Emanuele.
Sì, questa sera torna l'appuntamento casalingo del Chievo-Verona, giocherà in casa alle 21 al Bentegodi contro la Virtus Entella, una partita che sulla carta potrebbe anche sembrare un passaggio agevole, ma i risultati, gli ultimi risultati dell'Entella comunque fanno, devono mettere in guardia il Chievo proprio sia per la mancata continuità dei risultati della squadra di Marcolini, ma anche appunto per la forza dell'avversario. Infatti l'Entella nell'ultimo turno ha pareggiato contro il Pordenone, che è una delle squadre più in forma del campionato, e invece il Chievo dal canto suo viene da due non vittorie, ossia dal pareggio di La Spezia e soprattutto dalla sconfitta di Frosinone, quindi i Musi Volanti sono chiamati a riscattarsi subito per cercare di volare sempre più in alto, di riportarsi nelle prime zone della classifica, perché sono quelle le posizioni che devono competere e che competono, insomma, al Chievo quest'anno, che insomma deve fare di tutto fino alla fine per provare a ritornare in Serie A.
Beh sì, sicuramente, anche perché comunque una vittoria, vista la classifica molto corta, si può rivelare fondamentale. In questo momento, se non sbaglio, c'è proprio secondo il Pordenone, e il Chievo stesso che può pure approfittare dello sconto diretto che c'era stato tra Benevento e Crotone sabato pomeriggio, che ha visto Benevento vincere, quindi si può accorciare molto sul secondo posto, mentre il primo sembra appannaggio sostanzialmente dei campani. E passiamo invece alla terza squadra professionistica veronese, ovvero la Virtus, che è stata sconfitta in casa contro il Carpi, e ce ne parla più approfonditamente Nicolò. Ciao Nicolò.
Ciao, buongiorno Filippo, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sedicesima giornata amara per la Virtus Verona, che cade in casa contro il Carpi. Partita che inizia subito in salita per la banda di Fresco, che va sotto al decimo minuto del primo tempo con una rete dello sloveno classe 92 Jelenic su assist di Vano. Virtus che prova subito a replicare e protesta per un rigore non concesso dall'arbitro al 40° minuto. Nel secondo tempo gli sforzi della Virtus vengono premiati ed è il solito Danti a realizzare il pareggio con un gol direttamente da calcio d'angolo con la complicità del portiere. Gioia virtussina però che ha vita breve, perché dopo 7 minuti il Carpi si riporta in vantaggio con un gol di Michele Vano. Gol e assist dunque per lui e 3 punti per i biancorossi, che mantengono il secondo posto in classifica. Virtus invece che rimane inchiodata a quota 23 punti e scala dunque al nono posto, e risultato che ci può stare visto il blasone dell'avversario.
Sì, certamente.
Ma ovviamente serviranno 3 punti nella prossima sfida sabato sera alle 20.45 contro l'Arzignano Chiampo, che milita in zona, quasi in zona retrocessione. Servono 3 punti alla Virtus per poter ancora restare agganciati alla zona playoff.
Sì, certamente, insomma, la Virtus dovrebbe cercare di tornare a dare poco la continuità di risultati che nelle scorse settimane aveva dimostrato, insomma, di avere, di poter anche stare lì in alto. Insomma, un calo fisiologico che comunque ci sta.
È normale, no? Una sola vittoria nelle ultime 5 partite, ma sono sicuro che la banda di Fresco riuscirà a rialzarsi.
Sì, 6 vittorie nelle prime 7, comunque, se non vado per errato, sì. Quindi comunque un po' di discontinuità c'è, però sempre bene. E bene, passiamo ora, scendiamo sempre di più, torniamo appunto con la nostra panoramica veloce sul calcio dilettantistico. E com'è andato questo weekend, partiamo dalla Serie D, Nicolò?
Ne parlo ancora io. Allora, il Legnago vince 4-3 in Serie D e rimane quindi al terzo posto in classifica a 27 punti.
Notevole.
Mentre è da registrare la sconfitta del Caldiero 0-3 in casa contro il Belluno, e la sconfitta anche del Vigasio, che perde 2-0 col Cartigliano e rimane dunque penultimo in classifica. Passando all'Eccellenza, un'altra vittoria importante per il Sona, che rimane primo in classifica a 27 punti, vittoria per 4-0 contro l'Arcella. San Martino invece, che vince 3-0 con la Belfiorese, rimane dunque quinto in classifica, e invece in zona retrocessione perde il Santa Lucia 3-0 contro il Castelbaldo Masi. Pareggio del Garda invece in casa 2-2 contro l'Abano. Sia Santa Lucia sia Garda devono stare attente a non entrare nel vortice della zona retrocessione.
Sempre comunque una bella tornata, no? Questi campionati dilettantistici.
Beh, ma comunque, ritornando alla Serie C, il campionato Lega Pro, il campionato delle squadre della nostra infanzia, Carpi, Modena,
Modena.
Sì, tutte squadre che ci nutrevamo una certa stima con il grandissimo Carpi di Lasagne, le tizze,
beh,
il
Bacolù, Serie A, Serie A, che ricordiamo andò a pareggiare a San Siro con l'Inter, o no Stefano?
Sì, vabbè, lasciamo stare l'Inter che ne ha fatte di figuracce, sono ancora il Novara
i 6 punti fatti dal Novara quell'anno, che ricordi. Ma
e per quanto riguarda la promozione invece, sorprende ancora il settimo Pescantina che rimane primo in classifica e vince 5-0 in casa del Castelnuovo Sandrà, che invece rimane fanalino di coda. E giusto così da registrare, prima categoria, vittoria 3-0 dell'Alba Borgo Roma, che rimane in testa alla classifica. E mentre seconda categoria, pareggio pirotecnico 2-2 tra Peschiera e Pastrengo, rimangono entrambe appaiate al primo posto a quota 26 punti. Terza categoria, vincono Suna United e Sorgente, anche qua prime appaiate a 21 punti.
Bel nome Suna United.
È il nostro amato BNC Noi.
Che stavolta?
Perde 4-1 in casa contro il San Zeno Verona e rimane fanalino di coda.
Sempre a 0 punti.
Ma segnaliamo anche un pirotecnico, più che pirotecnico, un fantastico 3-3 tra Edera Veronetta e Lessinia 2018. Lessinia, ricordiamo, squadra un'altra squadra del nostro cuore.
Esatto. E se non sbaglio, Lessinia gioca dove? A Corbiolo?
No, non lo so,
credo che giochino lì a Corbio, mi ricordavo nei campi lì, però vecchi ricordi di
non grandi, si giocava tuo padre nell'Edera
Veronetta? Sì, un tempo giocava mio padre a squadra del
campo di Corbiolo, ghiacciato da settembre a marzo.
Sì, sì, quando ci vai a giocare, meno quando andavo io, giocavi sempre alle 6. Adesso, a sera pure andavi
con
a giocare.
Calza, con tanto calzamaglia.
Esattamente.
E avevano i fanali, i lampioni.
Quelli per quella vece ce li avevano, però faceva comunque freddino, ecco, sai com'è. Va bene, dai, insomma, come al solito il calcio dilettantistico fa riemergere dei bei ricordi, belli più o meno belli, insomma, del nostro vecchio passato calcistico. E beh, chiudiamo poi il nostro nostra panoramica sportiva parlando di basket, ovviamente della Tezenis Verona, che ha insomma giocato male in realtà, neanche tanto, perché ha giocato due partite in questa settimana, e nell'infrasettimanale di mercoledì ha vinto 85-72 contro Ferrara, una gran vittoria di cui abbiamo già avuto modo comunque di parlare, insomma, sui nostri canali social, se ci avete un po' seguiti abbiamo fatto una copertura molto capillare. Quanto invece all'ultima lì molto molto male, hanno giocato ieri nell'anticipo di mezzogiorno, potremmo chiamarlo anticipo in diretta nazionale perché la facciamo vedere su Sport Italia, quindi diciamo così non una bella figura, perché comunque insomma con uno share un po' più alto del solito di spettatori a Tezenis non ha proprio offerto una bella prestazione, no Stefano?
Una brutta partita, sì, ti dirò, l'ho seguita sul live streaming in biblioteca mentre studiavo Manzoni, quindi
hai ucciso il basket, quindi?
Ho ucciso il basket, sì. No, era sul canale di Sport Italia.
Ah, ok, bravo.
No, non ho ucciso il basket.
Bravo.
È una brutta sconfitta per 83-69. Una squadra è sembrata molle per tutta la durata della gara. Insomma, Giacchetti, che mi ricorda un ben più noto Giacchetti parlamentare, che ha segnato 24 punti, ci ha distrutti.
Abbastanza. È un vecchio volpone comunque della categoria e... Da uno così comunque bisogna sempre starci attenti.
No, Filippo, secondo te perché? Io ho una certa teoria.
Ma guarda, allora la mia idea, diciamo, da un punto di vista più strettamente tecnico, la Tezenis secondo me dà l'idea di soffrire molto gli infrasettimanali, perché già anche in precedenza una sconfitta è arrivata durante il infrasettimanale contro Orzi Nuovi, quindi
la Griber Tokyo
Orzi Nuovi. L'idea mia, secondo me, è che manchi, forse a livello fisico ha sofferto molto il gioco intenso di Forlì, sia in difesa che poi anche in attacco. Forlì è una squadra che cercava molto il tiro nei primi 6, 7, 8 secondi, sì, tiri rapidi, e quando non ci riusciva comunque faceva un po' più fatica, però dopo ci provava a muovere la difesa, e anche in quel caso proprio gli uomini del Monte non sembravano molto reattivi, non particolarmente. E in una partita del genere, poi un dato importante è che veramente Tezenis ha tirato pochissimi tiri liberi, e in quel caso lì comunque quando hai un'intensità molto elevata di gioco da parte dell'avversario, fermarlo tirando e concedendo liberi e comunque può essere utile, diciamo, nel rompere il ritmo e quindi cercare di un po' far girare le sorti della gara.
Saranno dimenticati del cognome di Rosselli?
Perché il cognome di Rosselli è?
Non si sa
il cognome di Rosselli non si sa, quello è un po' troppo un mistero che Aleggia
avrà attanagliato anche esatto. Giocatori della stessa tendenza.
Probabilmente sì, mancava comunicazione, non sapevano quale fosse il cognome, chi fosse il loro compagno. E
Si pagano questi esatto. Errori comunicativi.
È un mistero che è ancora ben lungi dall'essere risolto. Una situazione un po' Stranger Things, dai, mettiamola così. Perfetto, quindi dai, con quest'ultima battuta chiudiamo la nostra puntata. Quindi è sicuramente un weekend sportivo interessante. Ricordiamo stasera quindi l'appuntamento casalingo del Chievo, in cui saremo presenti. E quindi insomma vi auguriamo un buon ascolto e una buona settimana a tutti voi amici sportivi veronesi.